Lacroix del libro. Quindi la storia della pubblicità editoriale. E siccome Ambrogio Borsari non si spaventa di fronte alle grandi imprese, il sottotitolo dice Da Gutenberg ai nostri giorni. Non è un modo di dire, la storia della pubblicità editoriale è strettamente legata a Gutenberg, anzi a un suo socio che si chiamava Peter Schoeffer.
Sì, Peter Schoeffer è stato un collaboratore di Gutenberg al lavoro più importante della storia della stampa, cioè la Bibbia a 42 linee. Era un aiutante di Fürst, che era il vero finanziatore di Gutenberg. Quando Gutenberg fallisce e non ha più soldi da restituire Fürst al finanziatore, Schoeffer e Fürst mettono su una tipografia. Poi Fürst muore, Schoeffer sposa anche la figlia di Fürst, eccetera. Ma nel 1469 c'è questo gesto fondamentale che Peter Schoeffer fa, che io credo sia un punto miliare nella storia del libro e dell'editoria, quanto la nascita del libro, che ha l'idea di fare un manifesto con stampato 19 titoli che lui ha pubblicato e lo attacca fuori dalla sua bottega e in giro per la città si suppone, perché dice chi vuole questi titoli venga a casa mia a vederli. Quindi c'è anche un messaggio poi che elogia il tipo di stampa che fanno, la qualità, quindi c'è anche un'intenzione, come dire, pubblicitaria dentro, non c'è solo l'elencazione, distinguendo tra comunicazione e pubblicità pura, no? C'è già un misto di tutte e due le componenti della comunicazione, pubblicità e anche informazione, informazione e pubblicità, tutte e due le cose.
Ambrogio Borsani parla con questa precisione perché ha fatto per anni il pubblicitario, ma non solo. Ha scritto un libro sulle isole, ha scritto libri per bambini. Mi sembra che qui confluiscano le sue due grandi passioni.
Sì, dunque, io per circa 25 anni ho lavorato in pubblicità, prima come copywriter, poi come direttore creativo della Doyle Dene Burbach. E di notte però la passione del libro l'ho sempre avuta, scrivevo di notte, poi quando ho potuto finalmente ho cominciato a poter scrivere anche di giorno, diciamo. Però qui ho unito il giorno con la notte, cioè la passione che avevo per la pubblicità del giorno e la passione vera, quella per i libri di notte, ecco. Quindi ho indagato su questo rapporto tra la pubblicità e il libro. Devo dire che non ho trovato altri libri su questo tema.
Tendiamo a tenere lontana l'idea del libro dall'idea della pubblicità. Tendiamo a pensare che i libri abbiano al più bisogno di recensioni e di bravi editori. E pensiamo alla pubblicità come a qualcosa che ci fa comprare anche le cose che non abbiamo voglia di comprare, anche se questo non è proprio vero.
Sì, cioè questo gesto di Schoeffer che è del 1469, la recensione non esisteva ancora e quindi c'era bisogno dell'informazione, cioè un qualsiasi oggetto che appare sulla scena del mercato ha bisogno che chi ne ha bisogno sia informato e quindi il primo gradino è dire che un libro esiste e questo lo può fare l'informazione. La critica e la recensione vengono molto tardi e vengono viziate. Cioè, io riporto un pezzo di un articolo di Calasso bellissimo sul Corriere della Sera dove dice che la recensione nasce viziata nel Settecento quando il recensore e il recensito sono d'accordo. Il recensore, che era un amante anche di La Rochefoucauld, gli fa vedere la recensione prima di averla pubblicata. Ecco. E quindi la mette a posto. Calasso sostiene che la recensione nasce già viziata. Poi la recensione arriva sempre molto dopo che il libro è uscito e quindi è un'informazione che arriva dopo. Può essere viziata, può essere manomessa. Ci sono dei casi in cui Proust interveniva molto sui suoi recensori, mandava lettere, non dite che è delicato, diceva, no? E lui faceva dei libri delicati e poi non voleva che si dicesse che era delicato. Stendhal si fa due autorecensioni, cioè, e questo l'ho trovato in Jeannette. Quindi non parliamo adesso dell'era digitale in cui la recensione è molto facilmente manipolabile. Io porto anche dei casi di gente che con i nickname si autoesalta i libri, manda in giro, mette dei like ai propri libri. Cioè è un intrico veramente difficile da capire oggi, no? Molto posso tenere, però alla fine, insomma, il libro deve essere come minimo comunicato.
Il riferimento è a Gérard Jeannette e al libro dedicato al paratesto, titolo italiano Soglie. Sappiamo a quando risale la prima recensione, ma non a quando risale la prima intervista, altra forma di promozione strettamente legata al libro. Neanche Jeannette lo dice. Lei ha trovato qualcosa?
Mi sta rilevando un aspetto che non ho curato e adesso mi metterò subito stasera a ricercare. No, è interessante, è vero, perché Calasso rimarca molto sulla recensione che nasce viziata. L'intervista nasce sicuramente molto più tardi, credo che sia una cosa ottocentesca se non novecentesca, insomma, no? È un'altra forma di promozione che si presta anche questa molto alla deviazione, alla manipolazione, insomma, a tutti. Io parlo molto degli uffici stampa, poi, no? Ecco, è tutto nelle mani degli uffici stampa, tranne quando un libro buca la scena da solo, che sono casi rari, ma che succedono, il resto è molto manipolato agli uffici stampa. Non a caso metto in epigrafe un McLuhan che dice: i giornalisti sono come dei burattini nelle mani degli uffici stampa. Insomma, no? McLuhan esagerava sempre, però ci aveva visto molto lontano anche nel declino della carta stampata.
Tra i libri che si sono promossi da soli c'è Il piccolo principe di Saint-Exupéry.
Il Piccolo Principe è un caso molto interessante tra tutti quelli che ho esaminato, perché poi ne ho scelti alcuni da mettere dentro, far vedere la storia editoriale come nasce, perché questi editori americani che avevano appena pubblicato Mary Poppins con un grandissimo successo, sono loro che spingono Saint-Exupéry, che si era rifugiato in America dal nazismo, sono loro che spingono Saint-Exupéry a scrivere un libro per bambini. E quando hanno in mano il libro, capiscono che è un libro che avrà una grande fortuna e scelgono di pubblicare i primi due capitoli, non fanno pubblicità, cioè la pubblicità è il contenuto diventa anche la comunicazione del libro, però non sono casi, cioè voglio dire, con l'Ulisse non sarebbe stato possibile perché le prime due pagine dell'Ulisse nessuno l'avrebbe comprato, insomma, no? Cioè ci sono alcuni libri che hanno anche un contenuto comunicativo che è dirompente, appare subito all'occhio del lettore, no? Comunica subito, anche pur essendo di qualità, perché poi a comunicare subito bastano anche il trash o la violenza, alcuni iniziano con scene violente proprio per quello.
Ci sono casi più costruiti dal punto di vista del marketing, per esempio Via col vento di Margaret Mitchell.
Via col vento, lì è un'altra tipologia di storia, nel senso che lì è proprio l'editore che ci crede molto. L'editore americano ci crede molto e decide proprio di investire su questo libro, per cui fa degli annunci prima ancora che il libro esca, dicendo uscirà tra poco. Questo è un fatto proprio che un editore che ci crede molto, l'ha fatto anche Einaudi con La Morante. Per la storia, fece un preannuncio e poi Einaudi fece. Lì era stata anche La Morante che pretendeva molto, aveva messo delle carte, delle regole molto chiare, voleva molto da questo libro. Però Einaudi fece un annuncio prima che il libro uscisse, poi fece il primo paginone intero per un solo libro in Italia, il primo paginone intero su un grande quotidiano. E per Via col vento, anche lì l'editore ci credette molto. E pubblicò due preannunci e poi le pagine sui giornali di questo libro. Ma lì era proprio un editore che aveva fede in questo libro, sapeva che diverso è il caso di Fantomas, invece, che quello è totalmente costruito. Non è l'editore che ci crede, l'editore fa del marketing ante litteram, chiama un signor Suvestre, che è un avvocato di grido, giornalista che scrive, e gli commissiona un libro. Il libro, questo accetta, si porta dietro un socio Allen, assieme fanno un libro al mese per diversi mesi. Lo scrivono però in qualche settimana, mettono giù la trama assieme, poi ognuno detta a una segretaria diversa, e siamo ai primi del Novecento, Poi mettono assieme il risultato, lo manipolano un po' e vanno avanti un libro al mese per diversi mesi. E lì però l'editore ci investe centinaia di migliaia di copie, sappiamo tutti. Per di più, cosa rara per un libro commerciale, i surrealisti credono di intravedere nella tecnica di Suvestre e Allen quello che loro predicavano, la scrittura automatica, cosa che non era per nulla quello. Poi non l'hanno praticata mai neanche loro, sinceramente, perché era molto costruita anche la scrittura dei surrealisti. Però credo intravedere per cui ci si buttano. Magritte fa un quadro con una variante di Fantomas. Poi ci sono altri scrittori surrealisti che inneggiano a questa tecnica, lo stesso Breton, eccetera, no? Era talmente strano il marketing che viene scambiato per una bizzarria dell'estro, ecco.
Due storie italiane. Una relativa a Gabriele D'Annunzio, i cui talenti da pubblicitario conosciamo per Liara, si chiamava Liana in realtà, ti ho aggiunto una ala al nome, diceva, e per La Rinascente, Guido da Verona invece lo conosciamo poco.
Beh, Guido da Verona mi ha colpito perché non è un autore che ho mai amato, insomma, no? Mi ha colpito perché ho trovato degli scritti ancora inediti che sono depositati al Centro Apice di Milano, dove lui fa tutte le teorie del marketing, cioè dà degli addormentati agli scrittori, dice: voi se state lì, non trattate con gli editori, non fate certe cose, voi rimarrete, fa degli esempi anche molto clamorosi e pittoreschi, proprio dice: rimarrete materiale per gente che se ne sta in mutande nelle soffitte in mezzo alle scartoffie e alle ragnatele, dovete muovervi, sollecitare i librai, fare le cose, trattare con gli editori. Naturalmente questo era un discorso privilegiato, perché lui faceva dalle 100 alle 300.000 copie a libro e lui poteva trattare con gli editori. Il povero Gadda invece, che era barricato sui 1.000 libri, doveva fare anche le lettere per raccogliere le sottoscrizioni per poter pubblicare, perché sappiamo che allora anche Solaria, che era una grandissima casa editrice di grande qualità, però bisognava avere le sottoscrizioni per poter partire con le prime 1.000 copie, no? Anche Gadda manda in giro queste lettere, che sono, io ne cito una che è molto divertente, dice: pregate qualche signora 99enne che avrà la vita eterna se prenoterà un libro del Gaddus. Cioè, c'erano sempre state forme di promozione, sono stati anche costretti, e mentre Guido da Verona non era costretto. Beh, D'Annunzio poi sappiamo, è molto noto le sue storie, la più curiosa, che anche questa è molto nota, però, che lui il primo libro a 17 anni, Primovere, manda una lettera a un giornale, mi pare di Firenze, dove dice che una lettera anonima, che il giovane, assieme al libro, che ha pubblicato questo libro che è uscito oggi, è morto ieri cadendo da cavallo, cosa che non era per nulla vera, no? Però intanto lui ebbe gli elogi della stampa per questo giovane che era morto da cavallo, che non era per nulla morto. Cioè, D'Annunzio è uno capace di giocarsi tutto, ossessionato dall'ego, dal successo, già da ragazzo, insomma, quando uno si fa fotografare nudo a 19 anni sulla spiaggia a fine 800, vuol dire che ha, come dire, una prorompenza del proprio ego che gli scappa fuori, non riesce neanche più a tenerlo, insomma, no?
La finta morte, tattica super cinica. Del resto si diceva di un poeta italiano, di cui non farò il nome, che si era finto gravemente malato, quasi moribondo, per vincere un premio. La scomparsa vera di Saint-Exupéry, disperso in mare, contribuì parecchio al successo del Piccolo Principe.
Sì, diciamo che siamo tutti addoloratissimi per come è caduto poi il povero Saint-Exupéry, perché come sappiamo è stato trovato di recente solo il suo velivolo, no? Un Lightning P-42, lui faceva ricognizione, è stato abbattuto probabilmente dalla contraerea tedesca, e quindi subito dopo il Piccolo Principe, per cui non c'è stato... Fortunatamente per noi è un Piccolo Principe 2, un Piccolo Principe 3, La Vendetta, diciamo, no? Sarebbe stato magari tentato anche lui con questo successo. È uno dei libri in testa alle classifiche mondiali di tutti i tempi, con la Bibbia, il Don Chisciotte, cioè questi libri che sono dei primi 10 di tutta la storia del mondo, insomma, no? Però appunto il povero Saint-Exupéry sul suo aereo, tra l'altro ne approfitto per suggerire una cosa che dico sempre: tutti credono che Volo di notte o Il Piccolo Principe, ma a mio parere il libro più bello di Saint-Exupéry è Pilota di guerra, Pilote de guerre. Ne approfitto per suggerirlo, perché poi alla fine tutti leggono Volo di notte e Piccolo Principe e si fermano lì. Pilota di guerra è un capolavoro assoluto.
Antoine Parmentier, Padre delle Pierre. È il titolo di un capitolo di La Claque del libro. Lo stesso della zuppa Parmentier? Zuppa di porri e patate?
Infatti, Parmentier è ricordato più per la zuppa di patate, le patate alla Parmentier, per un setere. In realtà è un signore che nel Settecento, dopo una prigionia in Germania, nella guerra tra Francia e Germania, si mette a studiare, aveva già fatto studi di agronomia, eccetera. E la patata nel Settecento era stata importata da poco e veniva usata come cibo per i maiali. Lui ne capisce le qualità nutritive e pensa che sia un problema per risolvere la fame nei poveri. E così, con un'ossessione, ecco, a me piacciono le persone che hanno delle ossessioni su una cosa che poi va a fin di bene per l'umanità, insomma, no? L'ossessione di Parmentier era la patata. Cosa fa? Riesce a farsi dare un terreno dal re per coltivare intensivamente le patate. Poi organizza, e qui entra l'estro, l'invenzione delle pubbliche relazioni, organizza una grande cena con più portate, dove c'è il re Luigi XVI, la regina e lui. C'è tutta una lunghissima leggenda. Io ho trovato tantissime varianti di questa leggenda, ma alla fine c'è che il re si mette un fiore di patate all'occhiello, la regina si mette una corona di patate e mangiano 10 portate di patate, eccetera. Lui è riuscito con un gesto delle pubbliche relazioni a sdoganare la patata. Da quel momento lì entra dentro, si capisce che la patata non solo è nutritiva, ma può essere cucinata in vari modi e molto buoni. Io prendo l'esempio da lì perché poi, vabbè, c'è un altro Barnet, che invece 2 secoli dopo, lì proprio lui teorizza scientificamente le pubbliche relazioni. Lui, tra l'altro, Barnet era 2 volte nipote di Freud. Sua mamma era sorella di Freud e la moglie di Freud era sorella di suo papà, insomma, era 2 volte nipote di Freud. E lui dice di essere lo psicanalista delle aziende, per cui faceva pubbliche relazioni anche per università, anche per centri culturali, eccetera. Per cui Barnet, da lì poi nascono tutta la cultura delle pubbliche relazioni con tutti i pregi e i difetti che sappiamo, cioè delle spinte a un prodotto piuttosto che un altro, di un'azienda che ha soldi per assoldare i tecnici delle pubbliche relazioni o di avere dentro un reparto al proprio interno. E di quelle piccole, cioè i piccoli editori, per esempio, che non possono permettersi, per cui l'editore stesso, magari, che deve fare le pubbliche relazioni, deve fare le presentazioni, deve fare la pubblicità del libro, deve in giro con l'autore. Cioè, è chiaro che sono tutti strumenti che poi la pubblicità, le pubbliche relazioni, le recensioni, poi riescono meglio gestite da chi ha più potere, da chi ha la più grossa, come dire, fetta di mercato e quindi il più grosso potere anche sui media.
Edward Bernet, doppio nipote di Freud. Sua madre era la sorella di Freud, suo padre era il fratello della moglie di Freud. Andò in America, scrisse un libro per vantare la virtù della sigaretta nella recitazione. Non c'è emozione, diceva, che non possa essere espressa da una sigaretta. Ma pubblicità e pubbliche relazioni funzionano come nel caso dei prodotti di consumo. O invece la pubblicità editoriale funziona come l'editoria, dove nessuno è in grado di prevedere nulla.
La ricetta non è mai infallibile, non si è mai sicuri che funzioni. Io porto il caso di City on Fire di Risk, che è uscito 4 anni fa in America, 2 milioni di anticipo per questo libro, il primo libro. Tra l'altro, anche lì io dico che l'anticipo eccessivo per un libro esordiente, il quale sarebbe contento di prendere 20.000 euro, 20.000 dollari. L'anticipo di 200.000 dollari, di 2 milioni di dollari, scusate, è un modo di fare comunicazione, cioè fan girare dagli uffici stampa: ho dato 2 milioni a questo libro perché vale così. E quindi 20 traduzioni immediate, quindi l'editore americano è già coperto con le 20 traduzioni. Poi il libro è stato un flop clamoroso, clamoroso. Proprio non ha venduto niente. In Italia l'ha fatto Mondadori, ha venduto ancora meno che in America e l'avrà comprato già a caro prezzo. Ecco, per cui non è sempre sicuro neanche per i grandi editori potenti di di riuscire a fare il colpo, ma perché c'è, quando c'è troppa intenzionalità di fare il colpo. Ecco, su Garton Risk, poi addirittura si era speso il nome di Dickens, il nuovo Dickens. Cioè, ora bisogna spendere queste cose, bisogna anche andarci molto piano, insomma, avere in mano. Era un libro, tra l'altro, io ne ho letto una parte anche molto costruito, poco, poco sincero.
I social come cambiano tutto ciò?
Ecco, il problema dei social è un territorio in evoluzione. Io l'ho esplorato per prima perché insegnando a Brera avevo modo anche con i ragazzi di esaminare questo fenomeno e poi per questo libro l'ho approfondito. Cioè, i social hanno cambiato molto la nostra vita. Hanno cambiato in alcuni casi in meglio, alcuni casi in peggio. Nei casi più disperati, io faccio l'esempio di alcuni poveri isolati, emarginati in una valle bergamasca che hanno la possibilità di mettersi in contatto con una ragazza del Minnesota, che hanno fatto gli stessi studi, sono autore raro e comunicano, no? Che non avrebbe mai trovato senza i social. Quindi questi sono casi anche buoni. Poi è chiaro che i social sono una devastazione, è il fenomeno che toglie più tempo ai ragazzi per la lettura sono i social. I ragazzi stanno col telefonino in mano 2, 3, 4 ore al giorno. Del resto è come tutti gli altri media. La televisione, molto analizzata da McLuhan, non è che sia in sé male o bene, è chi ne fa uso e di come viene educato a farne uso. Uno può seminare neuroni sul pavimento passando le serate a guardare il Grande Fratello e un altro può arricchirsi guardando a mezzanotte un programma su Faulkner. Quindi la televisione c'ha dentro tutte queste cose qua. E chi lo sceglie? Ma chi lo sceglie è educato da una società che lo porta più a scegliere il Grande Fratello che non Faulkner. Il problema, siamo sempre lì, che è la società che ti spinge verso certi media e non verso altri, verso l'uso di certi media, non verso altri usi.
C'è anche un bel elenco di scrittori che hanno scritto testi pubblicitari, che si sono fatti copyright per le aziende. Bontempelli, Marinetti, Valéry che celebrò l'acqua minerale Perrier.
Eh sì, Bontempelli è un caso molto curioso, a parte che io amo molto Bontempelli, è uno scrittore sottovalutato, è divertentissimo, è moderno, però lui a un certo punto nel 1931 mi pare ebbe un incarico dalla Fiat di fare un romanzo, attenzione, non un libro monografico, un romanzo sulla 522, una macchina che dovevano lanciare. Era un certo Pestelli, il capo dell'ufficio stampa della Fiat, commissiona questa cosa. E Bontempelli fa questo romanzo, ma la cosa curiosa è che non esce in una collana della Fiat, esce nella principale collana di narrativa Mondadori, cioè i narratori Mondadori. Cioè, quindi qui c'è la commistione massima, un romanzo commissionato da un'azienda a un grande scrittore, era già accademico d'Italia, ed esce nella collana di narrativa. Poi però ci sono scrittori che hanno, cioè la commistione ha vari aspetti, varie facce. C'è invece, per esempio, il Consorzio di Venezia che fece un'operazione molto intelligente, cioè commissionava libri per promuovere Venezia. Innanzitutto stiamo già parlando non di una macchina, ma di una città che è la storia dell'uomo. E chiamavano i più grandi scrittori del mondo, uno fu Brodsky, che scrisse Fondamenta degli Incurabili, cioè quindi un capolavoro. Stava ospite a Venezia di questa fondazione, viveva lì per qualche mese e poi scriveva un libro. E quindi sono venuti fuori i capolavori. Questo è un modo di usare il libro per promuovere innanzitutto un prodotto già più nobile dell'automobile, che è una città d'arte. Poi la cosa è andata sminuendo, poi sappiamo che è la stessa fondazione che poi ha fatto i traffici sul Mose, definita male, perché le cose possono nascere bene, poi l'aria è piena di germi, qualcuno se lo becca, e anche le fondazioni più sane si beccano i germi e degenerano.
Esistono due scuole su come va il mondo. Forse sono antipatiche e ripetitive tutte e due, ma sono due punti di vista opposti. Una dice: Oddio che decadenza, come siamo finiti in basso. L'altra dice: È già tutto successo una volta. A noi, che sposiamo la seconda tesi, Ambrogio Borsani fa un gran regalo. Una lettera di Plinio che si lamenta per le presentazioni dei libri. Troppe e noiose.
La storia di Plinio, quando l'ho scoperta, mi sono veramente esaltato perché io per caso avevo comprato un cinque libri di tutte le lettere di Plinio, che ho detto non le leggerò mai, infatti poi ne ho letto un libro, eccetera. Poi però scopro in un testo sulla storia del libro che Plinio cita le presentazioni antiche, solo questo. Allora mi vado a rileggere tutte, a riguardare gli indici di tutte le, e trovo questa lettera di Plinio che è veramente straordinaria, la riporto quasi tutta. Cioè Plinio si lamenta che nell'antichità di Roma la gente, benché sollecitata, non andasse alle presentazioni dei poeti. E quindi c'era già chi si lamentava perché c'era poca gente, eccetera, come oggi. Poi c'era chi arrivava tardi, come oggi. Chi arrivava, andava fuori, come oggi che escono fuori a fumare, poi mandavano dentro qualcuno a chiedere a che punto è, e dopodiché alcuni andavano via prima. E lui è talmente toccato da questa cosa qui e dice che tempi, per cui non bisognerebbe mai dire che tempi, perché si va avanti sempre così, no? Ma è attualissima quella lettera lì. E poi dice ci sono quelli che fanno finta di star lì, mandano la gente. Tant'è vero che lui conclude, adesso io me ne torno nel mio eremo fuori Roma a scrivere e non farò presentazioni perché non voglio che quelli a cui sono andate le presentazioni le faccia perché altri vengano, no? Cioè, quindi una delicatezza d'animo, dice se faccio una presentazione sempre che io sono andata alle loro perché poi vengano le mie. A me è capitato di vedere anche presentazioni di premi Nobel con 5-10 persone. Poi ci sono presentazioni animate dai social di personaggi che, ecco, qui entrano in campo prepotentemente i social. Sulle presentazioni è una roba che si gioca, e però dipende dai target, perché i social hanno presa su alcuni target molto giovani, per cui un libro giovanilistico fatto da Mondadori, molto sponsorizzato dagli uffici stampa, con battaggi sui social. I social, io ho fatto, posso tornare un momento ai social, perché ho fatto questo, ho dovuto fare le graduatorie, mi sono affidato a una classifica americana, poi sono andato a controllare ed è vero, la persona che ha più follower sui social è Ronaldo, 110 milioni di follower. Dopodiché vengono altri calciatori, poi arriva qualche cantante, e ho detto voglio vedere chi è il primo scrittore sui social. E alla fine, andando giù, ho trovato, ne ho confrontati vari, e era Paolo Coelho, 30 milioni. Prima io ho guardato la Rowling e King perché pensavo fossero lì, invece sono molto sotto a Coelho. Perché la buona saggezza finta, cioè queste pappette qui, fanno molta audience, insomma, rincuorano molto le persone addolorate, insomma, e quindi Coelho è in testa alle classifiche.